Ciao Irollo, a Sesto, per cui è un piacere, una gioia davvero condividere questa comunione con voi questa mattina, oltre che la parola da parte del Signore. Vi porto i saluti dalla chiesa di Sesto, sanno che sono qui questa mattina insieme con mio nipote Pietro, in particolare tanti saluti dal fratello Pasquale che si trova a Pesaro in questi giorni per degli studi, tanti saluti anche dalla famiglia Maugeri. Tanti saluti da mia moglie, purtroppo non è potuta essere qui stamattina con noi e non stava molto bene, per cui con tutto il cuore vi saluto e vi abbraccio a tutti. E quando Gino così mi ha telefonato tempo fa e mi chiedeva, un po', appunto mi dava questo invito per venire da voi questa mattina, avevo così in mente due o tre temi, per cui poi ho chiesto: ma quali sono i bisogni un po' dell'assemblea? Sentiti libera, sentiti libera. Allora, il Signore mi ha guidato questa mattina proprio a prepararmi su questo messaggio, un brano che conosciamo molto bene, un brano che però andremo a spigolare un po' questa mattina e cercheremo di vedere un attimino quello che il Signore vorrà dire a ciascuno di noi. Ci sono situazioni nella vita in cui hai bisogno di confidarti con qualcuno, è vero? Ci sono, penso che a ognuno di noi capiti, no? Penso ogni giorno, abbiamo bisogno di confidarci con qualcuno. Passiamo delle situazioni particolari, forse difficili, forse affrontiamo delle prove, delle difficoltà e quindi sentiamo il bisogno di confidarci con qualcuno. Ma prima di confidarci con qualcuno, chiaramente cerchiamo di conoscere bene questa persona, no? Questa persona pensiamo che sia una persona fidata, una persona che conosciamo già da diverso tempo, una persona in cui riponiamo tutta la nostra fiducia. E così una volta che conosciamo questa persona riusciamo finalmente ad aprirci, a confidarci. E stamattina allora scopriremo, come avete visto dal titolo, 10 solide certezze per confidare non in una persona qualunque, ma in Dio. È un brano che conosciamo molto bene, un brano che forse sappiamo anche a memoria, un brano da cui sono stati tratti anche di diversi canti, un brano che ci dirà davvero, ci farà vedere queste 10 solide certezze per confidare in Dio, colui che non tradisce mai, colui di cui forse qualcuno qui questa mattina ha maggiormente bisogno, tutti noi abbiamo bisogno di confidare nel Signore, in Dio, ogni giorno, ma forse qualcuno qui stamattina ha maggiormente bisogno di affidarsi completamente, forse se non lo hai fatto ancora, per la prima volta, di affidare la tua vita a colui che non ti tradisce mai. Allora venite con me, apriamo la scrittura, apriamo la parola di Dio, leggeremo questo Salmo, Salmo 146, un Salmo bellissimo, poi faremo una breve introduzione, vedremo di cosa fa parte questo Salmo, inserito nella parte finale di questa raccolta bellissima dei Salmi, e così possiamo leggere il Salmo 146. Alleluia, anima mia, loda il Signore. Io loderò il Signore finché vivrò, salmeggerò al mio Dio finché esisterò. Non confidate nei principi, né in alcun figliuolo dell'uomo, che non può salvare. Il suo fiato se ne va ed egli ritorna alla sua terra. In quel giorno periscono i suoi progetti. Beato colui che ha per aiuto il Dio di Giacobbe, la cui speranza è nel Signore, suo Dio, che ha fatto il cielo, la terra, il mare, tutto ciò che è in essi, che mantiene la fedeltà in eterno, che rende giustizia agli oppressi, che dà il cibo agli affamati. Il Signore libera i prigionieri, il Signore apre gli occhi ai ciechi, il Signore rialza gli oppressi, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri, sostenta l'orfano e la vedova, ma sconvolge la via degli empi. Il Signore regna per sempre. Il tuo Dio, o Sion, regna per ogni età. Alleluia. Vabbè, fin qui la parola. È un brano bellissimo, straordinario. Questo è un salmo che è inserito nella raccolta degli ultimi cinque salmi, che sono definiti i salmi alleluiatici. Sono salmi che iniziano e terminano quasi tutti con un alleluia, che intonano proprio la lode a Dio. L'esclamazione alleluia è un'esclamazione verso Dio, che significa appunto lodate Dio. che si potrebbe tradurre celebrate il Signore, cioè esaltate tutte le sue virtù, tutti i suoi attributi. Quindi è come se ci trovassimo su una set di un film e ci focalizzassimo esclusivamente sul Signore, su tutti i suoi attributi. Che bello, tutto il resto non esiste e ci focalizziamo solo su di Lui. E scopriremo qui 10 certezze che, se già confidiamo in Dio, ci aiuteranno ancora di più a confidarci ancora di più in Lui. E Salmo 146 è il primo degli ultimi 5 che vengono chiamati appunto salmi alleluiatici, proprio perché iniziano e terminano con questo alleluia. E uno studioso, Gunkel, dice che è come se ci trovassimo davanti a un carillon di campane, in quanto praticamente il nome di Dio risuona praticamente 13 volte in tutto il Salmo ed è ripetuto 6 volte, pensate, solo nei versetti da 7 a 10. In questo Salmo allora vediamo proprio queste 10 solide certezze per confidare in Dio. Il salmista inizia con un preciso proponimento. Che vediamo nei versetti 1 e 2, e dice: Alleluia, anima mia, loda il Signore, io loderò il Signore finché vivrò, salmeggerò al mio Dio finché esisterò. Qui il Salmo evidenzia una proclamazione proprio molto forte da parte del salmista. Come se immaginassimo un brano musicale, di solito inizia piano piano, adagio, per poi andare verso la fine con un crescendo di tripudio di note. Qui invece il salmo inizia già in una maniera molto forte. Qui il salmista prende questa decisione, un preciso proposito, evidenzia questo proposito molto forte. Dice: Alleluia, anima mia, io loderò il Signore finché vivrò, salmeggerò al mio Dio finché esisterò. E poi elenca i motivi per cui lui prende questo preciso proposito. È come se il salmista qui dicesse: da ora in poi ho preso una ferma decisione. Ho deciso di lodare, salmeggiare Dio per tutta la mia vita, in qualsiasi circostanza mi troverò. Finché avrò fiato, finché avrò vita, loderò il Signore e salmeggerò il mio Dio, non importa quello che accadrà. Una piccola parentesi. Quante volte ci troviamo a lodare Dio veramente con tutto il cuore? A volte forse affrontiamo delle vicissitudini, delle circostanze avverse, forse smorzano un po' la nostra lode verso Dio, è vero. Qui il salmista invece fa questo, parte in questo salmo con questo preciso proposito: nonostante tutto quello che mi accadrà nella mia vita, io ho deciso di lodare Dio, ho deciso di confidare in Lui. Che bello sapere che colui a cui appartiene la nostra vita conosce ogni dettaglio, ogni particolare della nostra vita. È il centro della nostra lode, della nostra adorazione. Un proposito molto bello, molto forte, che ci saremmo aspettati di trovare alla fine del brano, ma il salmista inizia già con questo preciso proposito. E perché il salmista inizia prontamente con questo forte e deciso proposito? Proprio perché, versetti 3 e 4, troviamo una falsa speranza. Aveva sperimentato che il vero aiuto efficace e duraturo per ogni circostanza non poteva mai venire dall'uomo qualunque, e benché meno da persone in autorità, con ruoli prestigiosi. Non confidare, dice qui, non confidate nei principi né in alcun figlio dell'uomo che non può salvare. Ti è capitato di confidarti con qualcuno che ritenevi fidato? Ti è capitato di riporre la tua fiducia in qualcuno che tu ritenevi davvero un amico fidato e poi ti sei sentito tradito? Quante volte magari ci è capitato, è vero. Qui il salmista dice: non confidare in nessuna persona, in nessun principe, in nessun figlio d'uomo, perché non può salvare. Perché allora il salmista dice così: questo vero aiuto non potrà mai venire da queste persone importanti o meno che siano? Proprio perché qui nei versetti 3 e 4 elenca due motivi fondamentali perché non possiamo confidare nell'uomo. E infatti dice: il suo fiato se ne va ed egli ritorna alla sua terra. In quel giorno periscono i suoi progetti. E qui vediamo un primo motivo, cioè l'impotenza. Non posso salvare, non sono in grado. Se tu confidi in qualsiasi persona, non sono in grado di darti quell'aiuto di cui tu hai bisogno. Noi abbiamo bisogno di un aiuto duraturo, un aiuto efficace, un aiuto perpetuo, un aiuto che ci permette di affrontare le nostre circostanze al meglio e di risolverle. E chi, meglio di colui che ha dato la sua vita per noi, può darci questa piena confidenza? In lui possiamo confidarci pienamente, in lui possiamo aprirci completamente, lui non ci tradirà mai, lui è l'amico per eccellenza. Ecco per cui il salmista apre proprio questo salmo con questo tributo, con questo preciso proponimento: voglio lodare Dio in qualsiasi circostanza, nonostante tutto quello che mi capiterà, in circostanze in cui verrò a trovarmi, io voglio confidare in lui, voglio lodare in lui. Questo dovrebbe essere un input anche per la nostra vita ogni giorno. Molte volte forse quando abbassiamo lo sguardo e ci focalizziamo sui nostri problemi dimentichiamo di lodare colui invece che può illuminare la nostra vita, colui che ha dato un senso, un significato alla nostra esistenza. Allora, non confidare nei principi né in alcun figlio dell'uomo, perché, primo motivo, non può salvare, non possono darti quell'aiuto duraturo. Forse ti sei rivolto a delle persone recentemente, forse hai ricevuto degli aiuti, è vero, ma questi aiuti quanto sono durati? Forse sono degli aiuti limitati, degli aiuti temporanei. L'aiuto che viene da Dio è un aiuto eterno. Possiamo continuare a confidare in Lui sapendo che il suo aiuto dura per l'eternità. Un secondo motivo che il salmista elenca qui è la fugacità. Il suo fiato se ne va ed egli ritorna alla sua terra. Il secondo motivo per cui queste persone non sono in grado di darci un aiuto efficace e duraturo è proprio perché queste persone sono destinate a passare via con tutte le loro parole, le loro falsità. Ci troviamo in questi giorni in una campagna referendaria, no? In cui tante persone, tanti politici fanno tante promesse, e abbiamo assistito a queste tante promesse anche nel passato, che vengono dette, vengono proclamate tante cose che poi non vengono mantenute. Le promesse di Dio invece sono veraci, efficaci, sono reali, sono veritiere. Colui che ha fatto delle promesse le ha mantenute, le mantiene ogni giorno. Lo possiamo verificare in che cosa? Attraverso la sua fedeltà, di come lui si prende cura di noi ogni giorno. Questo è un motivo in più per continuare a confidare in lui. Allora, un preciso proposito, confidare in Dio, una falsa speranza, confidare nell'uomo, ma il salmista prosegue e mette in evidenza una chiara evidenza, scusate il gioco di parola, cioè cosa comporta confidare in Dio, e qui sottolinea proprio l'aspetto centrale di questo salmo: beato colui che ha per aiuto l'Iddio di Giacobbe e la cui speranza è nel Signore, suo Dio. Ecco, qui sottolinea proprio l'aspetto centrale di questo salmo, in netto contrasto con la falsa speranza che i personaggi più importanti di questa terra o le persone più comuni illudono di darti. C'è una grande evidenza, un fondamento inamovibile, una verità indiscutibile: se riponi la tua fiducia nell'unico vero Dio, l'Iddio di Giacobbe, tu sei beato. Che bello, vieni a trovarti in una situazione bellissima. Se chiedi aiuto a colui che è l'unico vero Dio, tu sei beato, sei felice, sei gioioso. Qui significa questo beato, no? Felice, gioioso, sereno, calmo, tranquillo, soddisfatto, contento, appagato, esultante. Colui che ripone la propria completa fiducia nell'Iddio di Giacobbe trova il vero aiuto, trova il vero appagamento, la calma, la serenità, la tranquillità. Attenzione però, non confondiamo questo concetto con un altro concetto che spesso viene frainteso anche da parte di tanti credenti. Il fatto di confidare in Dio non significa che ci aspetteremmo subito di vedere le nostre situazioni difficili cambiate. Qui il salmista è molto chiaro: beato colui che ha per aiuto il Dio di Giacobbe. Che cosa vuol dire? Beato colui che ha per aiuto il Dio di Giacobbe, la cui speranza è nel Signore, il suo Dio. Qui vuol dire che se io ho affidato tutte le mie ansie, tutti i miei problemi, tutte le mie difficoltà nel Signore, sarò beato, troverò sicurezza, proverò tranquillità, gusterò serenità, so che tutte le mie difficoltà sono in buone mani, so che Lui interverrà nel momento giusto. Spesso c'è un frainteso: nel momento in cui ci confidiamo in Lui ci aspetteremo che la nostra situazione cambi, ma qui salmista sottolinea uno stato di fatto, cioè beato colui che ha per aiuto il Dio di Giacobbe. In chi stai confidando? A chi hai affidato la tua vita? L'abbiamo affidata al Signore, è vero, molte volte lo crediamo, lo diciamo anche a parole, ma forse all'atto pratico, nel realizzare in una maniera pratica tutti i giorni questo concetto, molte volte forse veniamo un po' meno. Il Signore vuole che quando noi confidiamo in Lui, vuol dire affidargli tutti gli aspetti della nostra vita, vuol dire non tentennare, non avere dubbi neanche su un piccolo aspetto della nostra vita. Quante volte ci è capitato forse di di rimettere a lui delle situazioni, dei problemi, poi magari non vediamo risultati, non vediamo risposte e magari incominciamo ad avere dei dubbi sulle risposte di Dio, è vero? O sul fatto che Dio abbia preso in considerazione, in esame, le nostre difficoltà. Ma Dio è lì, è presente, adesso lo vedremo fra le varie caratteristiche, fra queste certezze per continuare a confidare in Dio. Lui è colui che ci consola, è colui che ci conosce, conosce ogni dettaglio della nostra vita, per cui ci invita a continuare a confidare in Lui, proprio perché colui che ha per aiuto il Dio di Giacobbe è beato. È una posizione che Lui vuole che noi realizziamo, confidare in Lui, affidare tutta la nostra esistenza a Lui. Non sarai beato se sperando in Dio ti aspetti subito che le cose cambino, ma sarai beato sapendo di aver affidato all'Iddio onnipotente tutti i tuoi problemi, con la certezza che i tuoi problemi sono in buone mani. Avere fiducia significa sapere che la nostra vita è in buone mani, sapere che Lui interverrà nel momento opportuno, nel momento in cui Lui riterrà opportuno. Molte volte forse ci mettiamo noi un po' nella nostra vita, affidiamo tante cose a Lui, forse alcune cose cerchiamo di gestircele da noi senza disturbare il Signore, vero? Ma il Signore vuole che noi affidiamo tutto a Lui, tutto a Lui. Confida in Lui. Beato colui che ha per aiuto il Dio di Giacobbe, e la cui speranza è nel Signore suo Dio. E allora il salmista prosegue a proposito del confidare in Dio, dopo aver esordito con un preciso proposito, che è quello di voler lodare Dio, confidare in Lui, dopo aver evidenziato, l'abbiamo visto, una falsa speranza, che cioè quella di chi confida nell'uomo e nei potenti di questo mondo. Dopo aver sottolineato questa chiara evidenza, che è la beatitudine di chi confida nel Signore, allora ecco che passa ad elencare finalmente le motivazioni che hanno condotto il salmista a decidere di confidare in Dio, da ora in avanti, per tutta la sua esistenza. Per cui scopriamo queste 10 solide certezze per confidare in Dio. Nel versetto 6 troviamo la prima solida certezza, dice così: Beato colui che ha per aiuto di Dio, di Giacobbe, versetto 5, la cui speranza è nel Signore, suo Dio, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, che mantiene la fedeltà in eterno. Qui troviamo un primo motivo, una prima certezza molto solida per confidare in Dio, e cioè la sua sovranità. Colui, qui Dio viene presentato come il creatore di tutto l'universo, come colui che ha creato l'universo, il cielo, la terra, i mari, le montagne, gli animali, ma che ha creato anche l'uomo, ha creato anche noi, ha voluto avere questa relazione con ognuno di noi. E qui vediamo la sovranità di Dio, che non saremo mai in grado di riuscire a comprendere fino in fondo, questo Dio sovrano che è entrato nella storia, il Dio della storia, che è entrato nella storia dell'uomo, che ha voluto avere questa relazione con l'uomo, che vuole avere questa relazione anche con ciascuno di noi. Che bello sapere, abbiamo cantato anche. Il Signore pensa a ciascuno di noi, ha voluto avere questa, vuole avere questa relazione con ciascuno di noi, una relazione intima, particolare, straordinaria. Dio poteva anche crearci come dei burattini, come delle marionette, ma ci ha creati liberi, liberi anche di scegliere. E noi oggi siamo liberi di scegliere se affidare la nostra vita a Dio o no. Dio ci offre qui, questo brano ci offre 10 solide certezze per affidare la nostra vita a Lui, per confidare in Lui. Cosa faremo? Continueremo per noi che già lo facciamo a confidare in Lui o avremo dei dubbi sui Suoi interventi? E per chi non ha ancora affidato la sua vita a Dio, penso che questa mattina è un momento particolare per riflettere, di iniziare ad affidare la propria vita a Dio, iniziare a confidare in Lui. Allora, in questo primo versetto troviamo questa sovranità come di Dio, come creature di Dio non possiamo far altro che essere lusingati nel pensare che Dio in tutto il suo disegno divino ha pensato proprio a te e a me. Pensato questo grande Dio dell'universo che ha creato ogni cosa, ha pensato anche a te e a me. E ogni giorno vuole avere questa relazione bellissima, straordinaria, personale con te e con me. Dio è il nostro creatore, ci conosce bene, conosce come siamo fatti. Conosce le nostre necessità, conosce quello di cui abbiamo bisogno, ecco perché Lui sa comprenderci, sa capirci, sa consolarci, sa amarci di un amore infinito. La sovranità di Dio è la prima solida certezza per confidare in Dio. Ma il brano va avanti e Nel versetto 6 troviamo la seconda certezza per confidare in Dio. E dice qui che ha fatto il cielo e la terra, il mare, tutto ciò che è in essi, che mantiene la fedeltà in eterno. La fedeltà è un secondo motivo, una seconda solida certezza per confidare in Dio. In un mondo in cui assistiamo a questo ormai sparire di questa parola fedeltà, in un mondo in cui la parola fedeltà ha perso tutto il suo significato, assistiamo a relazioni che vengono interrotte di giorno in giorno, assistiamo a matrimoni che vengono meno, che si frantumano, e il concetto di fedeltà viene sostituito da questo concetto: fai quello che ritieni meglio per te. La fedeltà, che significa sacrificarsi per qualcun altro, come l'abbiamo anche questa mattina ricordato, il sacrificio di Cristo, in un mondo in cui invece questo concetto fedeltà è stato sostituito dall'egoismo. Fai quello che ritieni meglio per te, fai quello che ti dice il tuo cuore. Lo sentiamo dire spesso, no? Peccato che poi, come ci ricorda Geremia, il cuore dell'uomo è ingannevole, più di ogni altra cosa, insanabilmente malvagio. Quante volte hai fatto affidamento su alcune persone pensando che potessero esserti fedeli e poi ti sei sentito tradito? Quanti tradimenti, forse anche dal punto di vista lavorativo, magari relazionale, amici. Forse contavamo di avere diversi amici e poi magari ci siamo ritrovati ad avere pochissimi amici, o magari forse nessuno. La parola fedeltà sta sparendo. La fedeltà in questo brano ci fa capire, invece ci ricorda un secondo motivo molto solido, una certezza per confidare in Dio, colui che è fedele. Dice qui che mantiene la fedeltà in eterno. Davanti alle nostre cadute, davanti alle nostre incostanze, davanti alle nostre insufficienze, Dio mostra la sua fedeltà in eterno. Che bello, lui è fedele, ha preso deliberatamente la decisione di entrare nella storia dell'uomo, ha preso questa decisione deliberatamente di mandare suo figliolo Gesù a morire per noi al nostro posto, e lo fa, lui mantiene la sua parola, lui è fedele. L'Eterno è ricco in bontà e fedeltà, Esodo 34,6. La sua fedeltà ti è scudo e targa, Salmo 91,4. La fedeltà dell'Eterno dura in perpetuo, Salmo 117, versetto 2. Grande è la tua fedeltà, Lamentazioni 3,23. Proprio perché abbiamo un Dio fedele possiamo avere allora una solida certezza per confidare in Lui. Ripeto, in un mondo in cui questo concetto, questa di fedeltà sta scomparendo, il salmista qui ci ricorda invece che possiamo confidare in colui che è fedele, in colui che mantiene la sua fedeltà in eterno. Versetto 7 va avanti e il salmista ci fa scoprire un terzo solido motivo, una terza solida certezza per confidare in Dio. E qui troviamo questo concetto, lui dice che rende giustizia agli oppressi. Non so se ci siamo trovati nel passato, ci troviamo tuttora in una situazione in cui siamo oppressi, schiacciati, veniamo trattati ingiustamente, riceviamo ingiustizie, assistiamo al successo di persone che prosperano agendo con metodi iniqui, ingiusti, schiacciando deboli e agendo con ingiustizia. Penso che ci siamo trovati un po' in diverse situazioni, anche forse lavorative, in cui veniamo a vedere proprio, ci troviamo in condizioni, in situazioni in cui gente che prospera, che va avanti agendo con ingiustizia. Ebbene, proprio in queste situazioni in cui sembra che l'empio prosperi senza alcun tipo di problema, sembra che nessuno veda nulla di quello che tu stai subendo, che hai subito, che tu sei chiamato a subire le più assurde ingiustizie, ebbene qui nel versetto 7 troviamo una certezza che ci fa sperare ancora di più nel Signore. Egli rende giustizia agli oppressi. Dio prende buona nota della tua situazione. Forse ti stai trovando in una situazione in cui sei schiacciato, forse stanno agendo con ingiustizia verso di te, ma questo versetto ci ricorda che lui agirà con giustizia. L'Eterno è giusto, egli ama la giustizia, ti solleverà, ti toglierà da quelle situazioni ingiuste per circondarti della tua giustizia. L'Eterno fa ragione e giustizia a tutti quelli che sono oppressi. Salmo 103, versetto 6. L'Eterno è giusto, l'Eterno agisce con giustizia. Nel versetto 7, seconda parte, troviamo la quarta certezza, il quarto motivo per continuare a confidare in Dio. E qui Samista entra nel dettaglio della vita pratica, da temi generali, entra nel dettaglio un po' della nostra vita, comunque importanti. Il Samista sottolinea che l'interesse e la cura di questo grande Dio non si ferma a livello generale, ma entra nel dettaglio anche dei bisogni personali di ciascuno di noi. E qui parla proprio di questo: il Signore dà cibo agli affamati. Il pane della vita, ho messo questo titolo come quarto motivo. E qui troviamo due significati molto importanti. Qui troviamo la quarta solida certezza per cui confidare in Dio. Possiamo confidare in un Dio non solo perché Lui è sovrano, l'abbiamo visto, non solo perché Lui è fedele, non solo perché Lui è giusto, ma anche perché si interessa di ogni minimo dettaglio della nostra vita, soddisfa ogni nostra necessità anche materiale. Egli dà cibo agli affamati. Quando leggiamo questa frase, la prima cosa che ci viene in mente, sapete qual è? È quella di quando Dio si prese cura del suo popolo nel deserto, vi ricordate il popolo di Israele, no? Gli diede su cibo a sufficienza, prima con la manna, poi con le quaglie, non facendogli mancare mai nulla. Pensate, quel popolo non morì nel deserto per mancanza di cibo, perché Dio provvide del cibo ogni giorno a questo popolo, ma quella generazione morì nel deserto per la loro ribellione e non entrarono nella terra promessa. Pensate, ma Dio aveva provveduto ogni giorno a quello di cui loro avevano bisogno, pane della vita. Questo primo significato troviamo allora la cura costante e minuziosa che Dio ha per ciascuno di noi nel provvedere ad ogni nostro bisogno di sostentamento materiale. In Matteo capitolo 6, nel sermone sul monte, Gesù ci ricorda un po' questi concetti e dice, versetti 25 e 26, perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete, di che cosa berrete, né per il vostro corpo, di che cosa vi vestirete. Non è la vita vostra più del nutrimento, è il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? Forse ci stiamo preoccupando di qualcosa, è vero? Queste situazioni di crisi che sta perdurando da diverso tempo, sicuramente ha messo in serie difficoltà diverse famiglie, anche di credenti, ma in questo brano, ma penso anche con la constatazione giornaliera di ognuno di noi, penso che ognuno abbiamo constatato che Dio non ci fa mancare mai nulla, è vero? E questo lo possiamo constatare, ognuno di noi può testimoniare come Dio è il pane della vita. Questo primo significato, vediamo il fatto che Dio si prende cura di ciascuno di noi, molto di più degli uccelli, come abbiamo letto. Si prende cura degli uccelli del cielo, provvedendo al loro nutrimento, e si prende cura ancora di più di ogni nostro bisogno materiale. Ci è mai mancato qualcosa da mangiare? Ci è mai mancato quello di cui avevamo bisogno? Molte volte anche qui dobbiamo fare una differenza. Molte volte pensiamo che quello di cui abbiamo bisogno diventa poi è un qualcosa di superfluo. Dobbiamo distinguere fra quello di cui veramente abbiamo bisogno o quello che il mondo ci fa capire che forse abbiamo bisogno di quelle cose lì. Ma il Signore sa quello di cui noi veramente abbiamo bisogno e non ci fa mancare mai nulla. Lui è fedele. Ricordate la storia di George Mueller? Un episodio forse che conoscete in tanti, ma lo ripeto così giusto per inserirlo in questo punto. Era questo uomo di Dio di cui Dio si è servito per tante sue opere. Lui aveva fondato diversi orfanotrofi, quindi si occupava di diversi bambini in difficoltà. E in uno di questi suoi orfanotrofi in Inghilterra, un giorno, una mattina, non c'era cibo in cucina, ma non solo non c'era cibo in cucina, ma non c'erano neanche i soldi per comprarlo. E allora lui fu trovato poi scritto in uno dei suoi diari, che lui scriveva, scrisse questo: una giovane ragazza, il cui padre era un mio intimo amico, stava visitando l'orfanotrofio. Presi la sua mano e le disse, vieni e vedi che cosa farà il nostro Padre Celeste. Nella sala da pranzo, lunghi tavoli erano apparecchiati con piatti e tazze vuote. Ci siamo seduti a tavola con gli altri e pregai: caro Padre, ti ringraziamo per ciò che tu ci provvedi da mangiare. Contemporaneamente, scrive sempre lui nel suo diario, sentimmo bussare alla porta, c'era il panettiere locale. Mr. Mueller disse: non ho potuto dormire questa notte, comunque ho sentito che non avete il pane per la colazione, così mi sono alzato alle 2 questa mattina, ho sfornato per voi del pane fresco, eccolo qui. Mueller lo ringraziò e diede lode al Signore. Poco dopo qualcun altro bussò ed era il lattaio. Il suo carretto si era rotto davanti all'orfanotrofio. Non c'era alcun modo per spostare o riparare il carretto se non svuotarlo del carico del latte che doveva ancora consegnare. Così mi chiese se avevamo bisogno del latte e così io gli dissi di sì. E abbiamo avuto così una meravigliosa prima colazione quella mattina. Dio è fedele. Dio è fedele e dà cibo agli affamati. Questo è il primo significato di questo punto, ma un secondo concetto ancora più importante in questo punto è che non solo Dio soddisfa i nostri bisogni materiali, ma soddisfa appieno anche tutti i nostri bisogni spirituali. Questa è la cosa più importante che troviamo in questo punto. Ecco perché Gesù poteva ben dire: io sono il pane della vita e chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Giovanni capitolo 6, versetti 48 a 51. Spurgeon diceva: colui che conta le stelle e le chiama per nome non corre alcun rischio di dimenticare i suoi figlioli. Siamo mai stati dimenticati dal Signore? Mai. Il Signore sa, conosce ogni minimo dettaglio della nostra vita, sa quello di cui abbiamo bisogno. Ecco per cui Lui vuole che noi non solo, per chi non l'ha ancora fatto, iniziamo a confidare in Lui, ma per noi che lo abbiamo già fatto, Lui ci esorta a continuare a confidare in Lui. Lui è fedele, Lui è sovrano, Lui è fedele, Lui è giusto, Lui è il pane della vita. Ma non solo, vado avanti, il tempo corre. Nella terza parte del versetto 7 troviamo un quinto motivo, una quinta solida certezza per confidare in Dio, ed è la libertà. Qui dice: il Signore libera i prigionieri. Un primo concetto di questo, anche qui troviamo due significati in questo, di questo concetto. Il primo concetto di questa profonda affermazione fa riferimento a quello che Dio ha manifestato nei confronti del suo popolo attraverso una liberazione straordinaria, sensazionale, strappandolo dalla schiavitù del faraone, vi ricordate? Questo è il primo riferimento del salmista, ma in questo concetto straordinario troviamo un significato ancora più profondo. Dio libera i prigionieri, cioè è venuto per portare libertà agli schiavi. Il profeta Isaia nel versetto 1 del capitolo 61 dice: lo spirito del Signore, di Dio, è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili, mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi. Un brano chiaramente messianico, un brano in cui appunto viene messo in evidenza quello che avrebbe svolto poi più avanti il Signore Gesù, quello di portare la libertà agli schiavi. E qui nel Salmo 146 il salmista fa proprio riferimento a questa libertà che Dio, attraverso il suo figliolo, è venuto a portare ad ogni persona. Il Signore libera i prigionieri, coloro che sono schiavi del peccato. Forse anche questa mattina, forse c'è qualcuno che è ancora schiavo del peccato. Questa parola, forse che oggi abbiamo bisogno di spiegare forse un po' meglio, la scrittura ne parla molto chiaramente: il peccato non è altro che la disubbidienza dell'uomo, l'allontanamento dell'uomo nel suo stato di peccatore. Ebbene, questo brano ci ricorda che Dio è venuto a portare libertà. Se non hai ancora avuto quella libertà da Dio, Dio vuole darti questa libertà dal tuo peccato. Se solamente tu ti rivolgerai a Lui. Lui vuole liberare i prigionieri, coloro che sono schiavi del peccato, che sono prigionieri di Satana. Se tu sei ancora sotto la schiavitù di Satana, Dio può liberarti, vuole liberarti, vuole darti la libertà dal peccato, dalla morte e dal giudizio. Ma per te che appartieni già a Dio, ma che forse sei caduto schiavo di qualche peccato, di qualche vizio, di qualche legame, Dio vuole liberare anche te, se tu glielo confesserai e abbandonerai tuo peccato. C'è un sesto motivo, una sesta solida certezza per confidare in Dio. Il brano va avanti, il salmista continua in questa carrellata, in questo carry-on. Nel versetto 8 dice così: il Signore apre gli occhi ai ciechi. Qui troviamo una sesta solida certezza per confidare in Dio, e anche qui troviamo due significati. I riferimenti cristologici sono inconfutabili. Quante persone hanno ricevuto la guarigione della loro vista da parte di Gesù? Quante persone hanno recuperato la vista proprio in seguito a dei miracoli del Signore Gesù? Vi ricordate i due ciechi che implorarono l'intervento di Gesù? Matteo capitolo 9, il cieco nato, Giovanni capitolo 9, l'indemoniato cieco e muto che Gesù guarì davanti all'incredulità dei farisei, e ancora ciechi e muti e storpi eccetera che furono guariti da Gesù, Matteo capitolo 15. Il Signore apre gli occhi ai ciechi non solo in senso materiale del termine, ma anche e soprattutto in senso spirituale. Il Signore è venuto per portare la luce a tutti coloro che sono immersi nelle tenebre, le tenebre del peccato. Il Signore vuole portare luce anche forse a chi non ha ancora questa luce. Forse qui c'è ancora qualcuno che è alla ricerca di questa luce. Ebbene, Dio è luce. Dio vuole illuminare la tua vita, vuole darti questa luce. È molto chiara la testimonianza dell'Apostolo Paolo, che racconta il momento in cui incontrò Gesù sulla via di Damasco. Vi ricordate cosa disse? Lui racconta: ti ho fatto ministro, testimone, per aprire loro gli occhi, affinché si convertano dalle tenebre alla luce, dal potere di Satana a Dio, e ricevano per la fede in me il perdono dei peccati e la loro parte di eredità fra i santificati. Atti capitolo 26, versetto 18. Il Signore apre gli occhi ai ciechi. Che bello ricordare il momento in cui Dio ha aperto i nostri occhi. Eravamo ciechi, eravamo immersi nel peccato, nelle tenebre. Dio ha aperto i nostri occhi, la nostra vista spirituale, ci ha dato una nuova vista, una nuova prospettiva di vita. Che bello ricordare ancora questo. Il salmista va avanti, seconda parte del versetto 8, troviamo la settima solida certezza per confidare in Dio. Sono rimasto un po' indietro. E qui troviamo la consolazione. Dice qui che rende giustizia agli oppressi. E il Signore rialza gli oppressi. Qui troviamo un concetto simile a quello che abbiamo visto nel versetto 7, andiamo avanti. Dice: il Signore libera i prigionieri, il Signore apre gli occhi ai ciechi, il Signore rialza gli oppressi. Qui troviamo un concetto di consolazione, qui troviamo l'aiuto di Dio. Nel Salmo precedente Davide diceva, Salmo 145, versetto 14, il Signore sostiene tutti quelli che cadono e rialza tutti quelli che sono curvi. Qui troviamo una grande consolazione. Quante volte ci veniamo a trovare sotto dei pesi che ci schiacciano. Matteo capitolo 11, versetto 28, Gesù ci ricorda: venite a me, voi tutti che siete affaticati, oppressi, schiacciati, forse carichi, forse state portando dei pesi, non so da quanto tempo forse li stai portando. Al Signore interessa questo, interessi tu, ma non vuole che tu li porti da te. Ecco perché in questo salmo il salmista ci ricorda: il Signore rialza gli oppressi, ci vuole rialzare. Forse stai portando dei pesi da solo, ma il Signore vuole che li riponi ai suoi piedi, ai piedi della croce. Quanti pesi forse hai portato per tanto tempo? Ma il Signore, la vita cristiana non è una vita in cui Lui ha previsto che noi andiamo carichi di questi pesi e rimaniamo schiacciati. Lui ha portato tutti i nostri pesi sulla croce e vuole portarli ogni giorno. Vuole che noi ci scarichiamo di tutti i nostri pesi. Ecco perché qui in questo brano vediamo questa consolazione. Troviamo una grande promessa, che è la settima solida certezza per confidare in Dio. Dio rialza gli oppressi. Non importa quanto grandi siano i pesi che tu stai portando in questo momento e da quanto tempo li stai portando, Dio ti promette che ti rialzerà. È una grande promessa che troviamo in questo salmo. Se forse non hai preso in considerazione davvero fino in fondo questo concetto, questa mattina il salmista ci vuole ricordare questo. È una certezza questa per continuare a confidare in Dio ancora di più. Forse non l'hai preso in considerazione fino in fondo. Ebbene, scarica tutti i tuoi pesi al Signore. Lui ne prenderà cura e vedrai il suo intervento nella tua vita. Il Signore promette che di rialzarti. Rialzerà tutti quelli che sono curvi sotto il peso di prove, problemi, ansietà, preoccupazioni, timori, paure, situazioni difficili. Con questo non vuol dire che ti punti in bianco nel momento in cui, abbiamo già detto prima, nel momento in cui noi ci affidiamo a Lui, la situazione cambia, no, ma cambia il nostro atteggiamento verso le prove, verso le difficoltà, verso i problemi. Avremo un atteggiamento diverso, avremo la consapevolezza di essere beati, proprio perché abbiamo affidato la nostra vita a Lui. Qualcuno diceva che la fede non è certezza di sapere come andrà il nostro futuro, ma la fede è sapere che il nostro futuro è in buone mani. Questa è una cosa straordinaria. Oggi più che mai, in questi ultimi tempi, come credenti abbiamo bisogno di affermare ancora di più, di mettere in pratica ancora di più la nostra fede. conosciamo tanto, è vero. Spesso forse ci manca questo aspetto di, dalla teoria da metterla in pratica. Abbiamo bisogno di metterla in pratica. Conosciamo tanto, ma il Signore ci chiama a mettere in pratica quello che conosciamo, a sperimentare, a realizzare la nostra fede in Lui. Ecco perché Lui ci garantisce tutto questo. Quindi abbiamo visto la sovranità, la fedeltà, la giustizia, Lui che ci sfamerà a pane della vita, libertà, luce, consolazione. Il salmista va avanti ancora, versetto 8, terza parte. Il Signore ama i giusti. Qui troviamo un'altra grande certezza. Il Signore ama i giusti. Chi sono i giusti? Coloro che hanno ricevuto la giustizia di Dio. Siamo noi. Coloro che sono stati giustificati per il sangue di Gesù, che sono riconosciuti giusti davanti a Dio per l'opera di Gesù Cristo, che sono visti agli occhi di Dio come santi, immacolati e irreprensibili. Per te e per me che abbiamo ricevuto la giustificazione di Gesù, possiamo essere certi di essere ripieni sempre di questo amore. L'amore di Dio è rivolto ai peccatori affinché afferrino la giustizia di Dio, la giustificazione di Dio, ma l'amore di Dio è riversato sui giusti, su di noi che abbiamo già accettato questa salvezza. Ancora di più, dopo che abbiamo fatto pace con Dio, è bello sapere che il Signore ama i giusti di un amore incondizionato. Non è un amore limitato, non è un amore che dipende da come ci alziamo, ci svegliamo, da come agiamo verso il Signore. Il Signore non ci dice: bene, adesso ti amo per un mese, se ti comporti bene ti amerò, se fai queste opere ti amerò. L'amore di Dio è un amore incondizionato, non ci sono condizioni, non ha messo delle condizioni per offrire il suo amore a noi. Siamo noi che nel capire sempre di più questo amore non riusciremo mai a comprenderlo fino in fondo, saremo legati sempre di più da un senso di riconoscenza, di ringraziamento, non capiremo mai questo amore così grande, così straordinario, di cui siamo stati oggetto. Ogni giorno Lui riversa ogni giorno su di noi questo amore. È bello sapere proprio di questo amore incondizionato di cui siamo oggetto. E poi ancora, versetto 9, il Signore protegge i forestieri, sostenta l'orfano e la vedova, ma sconvolge la via degli empi. Qui troviamo un nono motivo, la protezione. Il Signore protegge i deboli. Qui parla di categorie di persone che si trovano in situazioni di debolezza, di precarietà. Parla del forestiero, dell'orfano, della vedova. Il Signore protegge i deboli, si prende cura in modo particolare di chi si trova in una situazione di debolezza. Se ne occupa in una maniera particolare, protegge, sostenta. Qui vediamo l'occhio misericordioso di Dio verso le categorie di persone anche più deboli. Insomma, il Signore non si dimentica di nessuno, di ognuno di noi. Lui si prende cura di ciascuno di noi. Egli ha cura di tutti i suoi figlioli, specialmente poi di chi fa parte di queste categorie di deboli, come il forestiero, l'orfano, la vedova. E oggi più che mai, a proposito di forestieri, viviamo questo aspetto di queste persone che continuano ad arrivare da noi. A volte è vero, abbiamo dei sentimenti forse un po' di rigidità verso queste persone, ma immaginiamo, questi sono forestieri che vengono qui. E che sentimenti abbiamo noi verso di loro? Se Dio stesso si occupa anche di questi forestieri, come non dovremmo farlo anche noi verso di loro? E per ultimo, versetto 10, il Signore regna per sempre, il tuo Dio Sion regna per ogni età. Nell'ultimo versetto troviamo questa decima certezza per confidare in Dio: il Signore regna per sempre. Qui troviamo la maestà di Dio, un concetto che deve essere sempre alla base della nostra fede in Dio. Dio regna per sempre. Come possiamo applicare questo concetto alla mia vita, alla nostra vita, in tutto quello che succede intorno a me e intorno a noi? Il mondo sta diventando sempre più malvagio e ottenebrato. Dio regna. Tutto quello che succede intorno a me nel mondo intero incute sempre più paura, timore, scoraggiamento, negatività. Ricordiamoci, Dio regna. Il perfido e il malvagio progrediscono sempre di più, sembra, apparentemente, Dio regna. Forse sembra che tutto quello che stai vivendo stia sfuggendo al controllo di Dio, Dio regna. Forse sembra che Dio non stia rispondendo alle tue preghiere, alle tue suppliche, alle tue lacrime, Dio regna. Forse sembra che tutto quello che stai vivendo non sia sotto il controllo di Dio, Dio regna. Dio regna, Dio ha tutto nelle sue mani, Dio ha tutto sotto il suo controllo, nella sua maestosa sovranità, sa quando intervenire dall'alto della sua regalità, qualcosa di straordinario. Dio regna. Allora, in questo Salmo abbiamo visto così velocemente queste 10 solide certezze per continuare a confidare in Dio. Ecco per cui il salmista aveva preso questo preciso proposito di confidare in Dio, perché aveva sperimentato da vicino tutte e 10 queste solide certezze per confidare in Dio. Allora, riepilogando, ti senti solamente una misera e insignificante creatura? Dio è il sovrano, Egli ha cura di te, di tutte le sue creature. Tu sei molto più importante di un passero e di un giglio. Dio avrà molta più cura di te, la sovranità. Ti senti indegno perché sei infedele al Signore? Dio è fedele e non rinnega se stesso. Chiaramente c'è bisogno da parte tua che tu confessi il tuo peccato e lo abbandoni, ma Dio è fedele. Ti senti schiacciato e perseguitato? Dio ti farà giustizia. Ti trovi in una situazione di bisogno materiale? Dio ti sfamerà, non ti farà mancare mai nulla. Sarà il pane, il tuo pane della vita. Sei forse schiavo di qualche peccato o di qualche legame? L'Iddio della libertà ti libererà e spezzerà i legami col peccato, se tu lo confesserai e lo abbandonerai. Forse stai vivendo un periodo di cecità spirituale, non riuscendo a contemplare la grandezza del tuo grande Dio? Ebbene, Dio ti ridarà la vista spirituale, perché Dio è luce. Forse ti senti stanco, affaticato, oppresso e schiacciato da tante situazioni più grandi di te? L'Iddio della consolazione ti rialzerà, ti scrollerà di dosso tutti i tuoi pesi. Sei un giusto, cioè appartieni già a Dio? Allora sappi che Dio non smetterà mai di amarti, così come lo ha fatto fin dalla fondazione del mondo. Forse appartiene a una delle categorie di persone deboli, come abbiamo letto, i forestieri, gli orfani, le vedove. Ebbene, sappi che l'Iddio di Giacobbe sarà la tua protezione, difenderà la tua causa ovunque tu ti trovi, in qualunque circostanza tu ti venga a trovare. Sei un suddito di Dio, cioè fai già parte del suo regno, allora ricordati della grande maestà di questo grande Dio che vuole regnare anche nella tua vita. Realizziamo la grandezza della sua maestà nella nostra vita. Che anche noi allora, come il salmista, possiamo sperimentare ogni giorno queste 10 solide certezze per confidare in Dio. Alleluia. Anima mia, loda il Signore. Io loderò il Signore finché vivrò, salmeggerò il mio Dio finché esisterò. Amen.
Vorrei chiedere a qualche fratello di guidarci in preghiera a chiusura dell'incontro.